Nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.
Benvenuti a Lingua Nostra da Danny Rauseo e Sergio Savoia.
Buongiorno, buongiorno. Oggi entriamo in puntata con un tagliere in una mano e un cartello immobiliare nell'altra, una combinazione un po' ticinese, formaggio, annunci e qualche dubbio grammaticale.
Partiremo infatti da una domanda semplice ma inquietante. Si dice il gorgonzola o la gorgonzola?
Ah,
o che
quesito.
Der gorgonzola, anche così. Da lì apriremo il bestiario di oggi.
Poi metteremo nel mirino una parola che si presenta sempre molto seria, paradigma, che va bene quando serve, ma quando non serve fa anche dei danni.
Sì, nello svisionario guarderemo invece alcuni annunci di casa nostra, da vendere, da affittare, vista imprendibile, queste cose qua, quindi mondo immobiliare,
sì. Espressioni
chiare ma con qualche impronta svizzera piuttosto visibile. E poi c'è anche Valentina Gehrig.
Buongiorno,
buongiorno Valentina.
Ci sarà anche la lingua batte, la nostra nuova rubrica, e la matita rossa.
Va bene, allora lasciamo un po' di mistero su quali
sì.
sono i...
Sì, non troppo.
Non spoileriamo.
No, non troppo, perché poi uno cambia canale, se lasci troppo mistero.
Hai ragione, però un po' di suspense ci vuole anche nella grammatica. Allora, partiamo subito con un po' di musica d'ascensore.
Sempre un po', mi fa sempre un po' paura quando dice do it. È un ordine col punto esclamativo.
Do it.
Fallo.
Dai, che può, si può tradurre con
sì, dai, su.
Allora, la parola nel mirino di oggi la volete sapere? Ve la dico? Sì. È una di quelle parole che arrivano in giacca e cravatta, scarpe lucide, una parola importante, ma dilla tu, Danny.
Sì, forse è troppo importante per l'uso che ne facciamo spesso. La parola è paradigma.
Dovete sapere che Danny sono 3 settimane che mi dice devi parlare di paradigma.
Devi parlare di paradigma, perché la si usa, la stiamo usando tanto.
Poi le riunioni che stai facendo tu adesso,
così.
Cioè il paradigma.
Cambia tutto il paradigma.
Dobbiamo cambiare paradigma,
dice il
capo delle risorse umane. Il paradigma attuale non regge più, dice il politico di turno.
Sì.
Stiamo entrando in un paradigma diverso, dice la conferenza TED online.
Sì.
Frasi che sentiamo ovunque, e se siete riusciti a sentire paradigma senza tirare delle bottiglie a chi le diceva, vuol dire che siete delle persone molto risolte.
Io l'ho detto ieri, non mi è arrivata nessuna bottiglia.
Ecco, benissimo.
Però ho capito che è spesso tradotte e vogliono dire non abbiamo ancora capito cosa fare, però detto così sembra più profondo. L'ho fatto anch'io con quello scopo lì.
Esatto. Dire dobbiamo cambiare paradigma, fai un figurone.
Sì.
Allora, attenzione però, paradigma non è una parola sbagliata, anzi è una parola bella, antica, utile. Viene dal greco paradigma, che attraverso il latino tardo paradigma, e significa esempio, modello, qualcosa che viene mostrato come riferimento. In pratica è il latino per benchmark, sostanzialmente.
Benchmark 5 franchi. 5 franchi nel
Maiale. No, non dovete farmi pagare.
No, benchmark, scusa, inglese, via. Inglesismo, 5 franchi.
Mi sta costando più di quello che mi pagano questa.
dobbiamo prendere un maialino più grande.
Allora, Valentina.
Sì, la radice greca rimanda proprio all'idea di mostrare, presentare, mettere davanti agli occhi. Il paradigma in origine è un modello che serve a capire altre cose.
In grammatica, per esempio, il paradigma è una serie di forme che ci permettono di riconoscere e usare un verbo. Chi ha studiato latino se lo ricorda molto bene, o forse lo ha rimosso, ma tipo amo, amas, amavi, amatum, amare. Quindi c'era la prima e la seconda persona del presente indicativo, c'era la prima persona del passato remoto, poi c'era come si chiamava in latino, non ricordo più, ma è l'equivalente del nostro participio passato, amatu, e poi la forma dell'infinito. Con questo paradigma sapevi cosa dovevi fare col verbo.
Sì, quindi, io ho rimosso, ammetto, però sento ancora odore di banco, dizionario e paura dell'espe.
Sì, sì, sì.
Sore, espe.
Sore, ci fa il blitz. Ne parleremo.
In grammatica italiana parliamo anche di paradigma quando indichiamo un modello di flessione, per esempio un insieme di forme che una parola può assumere. Quindi la parola nasce davvero in ambienti precisi, non è solo una decorazione, insomma.
Esatto. Poi il termine ha avuto grande fortuna nella filosofia della scienza, soprattutto con Thomas Kuhn, autore del libro La struttura delle rivoluzioni scientifiche, uscito nel 1962. Per Kuhn un paradigma è, semplifichiamo, perché se no dovete leggervi il libro, non si trova più neanche, l'insieme di teorie, metodi, esempi, strumenti e problemi condivisi da una comunità scientifica in una certa fase storica, quindi molto tecnico.
Sì, quindi vedi che non è solo un'idea, è proprio il modo in cui una comunità guarda il mondo, il paradigma.
Per esempio, per molto tempo la fisica ha lavorato dentro un certo quadro concettuale, no? Poi arrivano crisi, anomalie, nuove teorie e cambia questo quadro. Quindi quello è il famoso cambio di paradigma, non è cambiare il colore al logo, spostare le sedie in ufficio, è cambiare il modo stesso di vedere e interpretare i problemi, una roba pesante.
Ed è qui che nasce l'abuso, no? Perché cambio di paradigma è un'espressione forte, dovrebbe indicare un cambiamento profondo del modello mentale, teorico oppure anche operativo, ma oggi viene spesso usata per qualsiasi modifica, cioè un nuovo programma informatico, una riorganizzazione, un progetto, una procedura, un regolamento.
Sì, tipo abbiamo cambiato paradigma nella gestione della pausa caffè.
Sì.
Prima zucchero in bustine, adesso zucchero sfuso. Non funziona
sai
così.
Che prima o poi qualcuno lo dirà, eh?
Sì, cioè, è vero, è vero.
Allora, appunto, il problema oggi è che paradigma viene usato per dare profondità a cose che forse sarebbero più chiare usando parole semplici. Per esempio basta dire modello oppure schema, modo di pensare, approccio, abitudine, insomma ce n'è.
Facciamo qualche traduzione o esempio.
Dai.
Serve un nuovo paradigma educativo. Può voler dire serve un nuovo modello di scuola, semplicemente.
Sì, semplicemente
facile, più facile.
Esatto. Cambiamo paradigma nella mobilità. Può voler dire cambiamo il modo in cui organizziamo gli spostamenti.
Che ha grande vantaggio che si capisce.
Sì. Poi, nuovo paradigma aziendale, molto usato,
sì.
Significa nuovo modo di lavorare.
Anche qui da noi, tra l'altro, molto usato, ve lo
sì,
dico.
Lo so. E lo uso anch'io.
Ecco. E qualche volta praticamente appunto è una nuova complicazione con un nome elegante.
Nuovo paradigma organizzativo spesso significa stessa confusione, ma con un organigramma aggiornato. L'ho detto davvero.
Sì, l'hai detto davvero. Allora, può capitare, Danny, ma a volte invece no,
no,
non sempre.
Oh. No, ieri l'ho usato giusto.
Ieri l'hai usato giusto. Allora, è solo un problema di stile, di chiarezza. Quando diciamo paradigma, rischiamo di far sembrare gigantesco ciò che magari è solo un cambiamento normale. Oppure, peggio, rischiamo di nascondere il contenuto, perché cambiare paradigma suona bene, ma dopo bisogna dire sì, cosa, chi, con quali effetti, chi ci guadagna, chi ci perde,
quindi,
dove sta la fregatura anche.
Certo. Quindi paradigma è una parola che può fare da nebbia. In
sì, modo. Nebbia colta, e la nebbia colta è la più pericolosa perché ha l'aspetto della profondità, ma in realtà dietro magari c'è il muro a 2 centimetri e ti sfracelli il setto nasale.
Aia.
Però
possiamo dire di non buttarla via, no? Del tutto. Ci sono casi in cui paradigma è la parola giusta. Per esempio in filosofia, nelle scienze, nella linguistica, nella storia delle idee, oppure quando parliamo davvero di un modello di riferimento complessivo. Se cambia il modo in cui una disciplina definisce i propri problemi, allora in questo caso paradigma è pertinente.
Sì, paradigma è una parola seria, ha una storia antica, un ruolo tecnico, ha aiutato a pensare la scienza, la grammatica, i modelli culturali, e proprio per questo non merita di finire su ogni slide, su ogni diapositiva di ogni presentazione PowerPoint come un deodorante concettuale.
Mi piace, deodorante concettuale, copre l'odore così del vuoto.
Sì, il vero cambio di paradigma a volte è decidere di parlare chiaro e scegliere sempre le parole più semplici e più facili da capire.
Questa è proprio la musica del bestiario.
Questa è una musica che all'epoca segnava un cambio di paradigma. No, non lo dico.
No, okay. però un po' sì, perché ti faceva entrare in un'era nuova.
Allora, col bestiario, sì. Però, Danny e Valentina, scendiamo dai cieli, no, eterni della filosofia, della scienza, su un piano molto più banale. Si dice la gorgonzola o il gorgonzola?
Allora, domanda che può dividere una famiglia intera, più della politica, credo, più di destra e sinistra.
Sì.
Più del risotto con o senza cipolla.
O del risotto col brodo, non di carne, vegetariano.
Sì, o in polvere. Sì.
Sì,
o
esatto.
Più del formaggio sulla pasta col pesce.
Io il formaggio lo metto dappertutto.
No, non devi.
No, dappertutto. Allora, la risposta, come spesso succede con la lingua, è dipende.
Ah, vedi, io dico sempre il gorgonzola.
Come diceva Carabe de Palo, dipende. De che dipende?
Non lo sappiamo. Dal gorgonzola.
Dal gorgonzola. Allora, nell'italiano standard, signore e signori, non ci sono dubbi, prevale il gorgonzola maschile.
Vedi?
Perché sotto si intende il formaggio gorgonzola.
Sì.
Che è quello con la muffa, per intendere.
Sì, sì, sì.
Ok. Però in alcune zone, soprattutto dove il prodotto è più vicino alla vita quotidiana, si sente dire la gorgonzola.
Quindi femminile non è un errore, cioè la gorgonzola si può dire.
Allora, non è uno strafalcione da cartellino rosso, un po' come c'è chi dice il barbera e la barbera. No?
Sì, cioè, vero, vero.
Diciamo così, se stiamo parlando italiano sorvegliato, meglio il gorgonzola nello scritto, eccetera, eccetera. Se invece una signora lombarda dice, o anche una signora emiliana, mo passami gorgonzola, passami la gorgonzola, va bene, basta che te lo passano, va bene tutto.
Esatto, basta mangiarlo.
Allora.
Sì, anche perché il genere dei nomi dei formaggi è un piccolo formicaio linguistico. Non segue una sola regola, a volte dipende dal nome generico sottinteso, perché può essere formaggio, cacio, toma, forma di formaggio, appunto, e quindi a volte dal luogo d'origine, dalla forma e anche dal dialetto regionale.
Quindi il formaggio è una cosa seria, ha il latte, il caglio, la muffa e pure il problema dell'identità di genere, cioè guarda che sono problemi.
Anche i buchi,
Sì, sì, sì.
Non tutte le ciambelle riescono col buco e neanche tutti i formaggi.
No, no, non devono risultare.
Però restiamo calmi.
Stiamo calmi.
Partiamo da una regola pratica.
Sì.
Molti formaggi sono maschili perché sottinteso è il formaggio che è maschile. Quindi parmigiano, pecorino, taleggio, provolone, caciocavallo, stracchino, mascarpone, brie e camembert.
Sì.
E adesso tocca a te, Dani.
Sì, però uno non è che dice la provolona, la taleggia, la parmigiana, la pecorina. Il pecorino potrebbe essere imbarazzante.
Sì, allora pecorino nasce come aggettivo perché deriva da pecora, quindi formaggio pecorino vuol dire formaggio fatto con latte di pecora. Poi l'aggettivo diventa nome, il formaggio pecorino, poi semplicemente il pecorino, e usiamo il maschile perché col femminile rischiamo di addentrarci in campi, diciamo, che non hanno a che fare con l'industria casearia.
Esattamente.
L'abbiamo detto, andiamo oltre.
Andiamo oltre.
Siamo stati bravissimi su questa cosa.
Bravissimi.
Nessuno ha riso,
sì.
Benissimo.
No.
Allora.
Lo stesso meccanismo vale per altri e molti nomi alimentari. L'aggettivo si stacca dal nome e comincia a camminare da solo, come quando diciamo un Chianti, ovviamente sottintendiamo un vino Chianti,
certo.
No? Con il pecorino sottintendiamo un formaggio pecorino.
Sì. Sì, quindi il pecorino è un aggettivo, ecco, che ha lasciato casa in qualche modo, ha preso un monolocale lì nel frigo.
Sì,
se lo lasci troppo poi cammina.
Esatto.
Assolutamente, fa ogni tanto lo senti belare di notte.
Esatto.
Allora, ci sono formaggi femminili, l'abbiamo detto, facciamo degli esempi. La fontina. La mozzarella,
eccola.
La ricotta, la robiola, la burrata, la scamorza, la toma, la feta e andando avanti così.
Beh, la feta è femminile perché finisce in A.
Appunto, non solo, la desinenza aiuta ma non basta. In italiano molte parole in A, cioè che terminano in A, sono femminili ovviamente. Però abbiamo anche il problema, il tema, il sistema, quindi altre parole che finiscono in A.
Uh-huh.
Quindi la lingua non è un formulario fiscale.
Per fortuna. Prendiamo mozzarella.
Sì.
Allora, qui l'origine è molto concreta. Il nome viene dal verbo mozzare, che significa tagliare, perché la mozzarella viene fatta in pezzi lunghi e poi viene tagliata, viene staccata dalla massa più grande.
Sì.
Appunto, nella pasta filata si mozza la pasta calda, tra l'altro dal napoletano, quindi da lì la mozzarella.
Eccola lì, quindi la mozzarella è una cosa
mozzata,
che detto così sembra meno poetico, ma molto più onesto però.
Sì, la lingua spesso funziona così, noi vediamo un prodotto elegante, bianco, morbido, anche un po' così di tendenza, la parola invece ci ricorda che il gesto è molto concreto, tagliare, spezzare, separare, staccare, strappare e via dicendo.
E anche ricotta, no? È trasparente.
Abbastanza, sì.
Abbastanza. Non è propriamente un formaggio nel senso stretto perché si ottiene dal siero, ma linguisticamente il nome racconta bene il procedimento perché è ricotta, cioè cotta di nuovo. E prima si lavora il latte per ottenere il formaggio, poi si riutilizza il siero e lo si cuoce ancora.
È antispreco questa cosa, la ricotta è l'economia circolare prima dei convegni sull'economia circolare.
E con meno slide.
Esatto,
si capisce che ho un problema con le slide.
Io ho capito che...
Allora, c'è anche da dire che abbiamo, in base a cotto, abbiamo per esempio ricotta, biscotto e stracotto. Quindi di parole composte a partire dal verbo cuocere, anzi dal participio passato cotto, ce n'è.
E la fontina?
La fontina è femminile, ragazze e ragazzi, ma sull'etimologia bisogna essere prudenti. È una voce piemontese o comunque dell'area alpina occidentale, di origine non del tutto sicura, si è collegata a luoghi, alpeggi, nomi locali. Insomma, il punto interessante è che il formaggio spesso porta nel territorio e dal territorio prende il nome.
Sì, perché infatti molti formaggi sono toponimi, no? Cioè derivano da nomi di luogo.
Facciamo... chiariamo che il toponimo non è il nome del topo.
No,
nome è il nome del luogo. Per esempio, Carasso, Arbedo, Viganello sono toponimi.
Ecco. Ecco.
Incredibile.
Ma anche in tema di formaggio sono...
Gigio è un nome di topo. Invece.
Sì.
Okay. Detto ciò...
perché col formaggio...
hai visto? Detto ciò...
Gorgonzola, per esempio, è un comune vicino a Milano.
Oh.
Taleggio viene dalla Val Taleggio, nelle Alpi Bergamasche.
Ota.
Asiago è un altopiano e anche una città. Sì. Bitto richiama una valle e anche un torrente. Bra è una città piemontese.
E qui stiamo parlando solo dei formaggi italiani, naturalmente formaggi che prendono il nome dal territorio. Noi siamo svizzeri, mica possiamo far finta di niente.
No, possiamo ignorare tante cose, ma non il formaggio, sarebbe quasi un problema costituzionale qui.
Avremo probabilmente anche dei problemi di tipo penale.
Sì, anche secondo me.
Sì. In Ticino abbiamo un piccolo mondo caseario ricchissimo, le formagelle, per esempio, un termine abbastanza nostro, il bûcheron, e lo Zincarlin, formaggi d'Alpe che prendono i nomi dai diversi Alpi, sì, dove vengono fatti, i formaggi di caseificio. Non è solo gastronomia, è la vera e propria, è il territorio che parla,
è vero,
sostanzialmente.
Sì, e qua il genere grammaticale torna interessante, perché diciamo la formagella, quindi femminile, perché la parola è costruita come diminutivo di formaggio,
sì,
ma con suffisso appunto femminile, ella.
Uh-huh.
È una parola molto concreta, sa di prodotto piccolo, locale, fatto in forme non enormi e spesso legato a una produzione di valle oppure di Alpe.
Sì, che poi detta così, la formagella è già tenera.
Sì.
Ciao, formagella, non dici formaggioli.
Sì, sì, sì.
Formagella, non puoi dire formagella con arroganza.
Non è come il bitto che già,
no,
ti dà l'idea.
Esatto,
che,
ti viene. Ci provi, ma ti viene subito voglia di pane nero e grotto. Comunque.
Oh, poi abbiamo il mio preferito, il bûcheron.
Eccolo.
Il bûcheron, che già solo a pronunciarlo porta un po' di mendrisiotto.
Sì.
Io lo collego col mendrisiotto, in realtà non si fa solo lì, è un formaggino fresco, originario della Valle di Muggio, spesso nato anche come prodotto capace di conservarsi un po' più a lungo rispetto ad altri formaggini freschi. RSI Food, citiamoli, lo descrive proprio come un formaggino alto, quindi ha questa forma, no? Di pasta acidificata, diverso dai formaggini bassi e dolci come le robiole.
Sì, quindi è maschile. Non,
il bûcheron.
Non la bûcheron, che sembra una zia severa.
Anche perché sarebbe la bûchona.
La bûchona suona male.
Suona malissimo.
Non è carina.
Non è neanche un po' carina.
No.
Infatti, nell'uso normale maschile, quindi il bûcheron,
sì,
probabilmente anche perché si sottintende il formaggino, no? Il formaggio, prende il nome dal dialetto che significa tappo.
Sì.
Per via della forma cilindrica tonda. Uh-huh. E poi, sempre a proposito di formaggi locali, c'è lo Zincarlin.
Zincarlin è un formaggio ticinese a base di latte vaccino o misto vaccino caprino. Ne esiste una versione fresca che è diffusa un po' ovunque, una versione stagionata legata alla Valle di Muggio, che serve anche per vedere se sei veramente un uomo.
Sì.
Questo è importante. Il patrimonio culinario svizzero ricorda che lo Zincarlin dalla Val d'Amuch stagionato è stato il primo presidio svizzero slow food.
Quindi attenzione, la formagella, il bûcheron, lo Zincarlin, tre generi grammaticali e una certezza. Alla fine serve solo il coltello giusto e poi devi solo mangiare.
Allora, sul coltello giusto faremo delle trasmissioni ad hoc, sì, per questa cosa. Poi ci sono i formaggi d'Alpe,
sì,
e qui è quasi sempre maschile, perché anche qui, come diceva Valentina all'inizio di questo segmento, c'è sottinteso il formaggio, quindi Piora, Gottardo, Tremola, il Tremola, non la Tremola, la Tremola è il passo, il Tremola è il formaggio, il Lucendro, il Sogno, il Blenio, e insomma li conoscete. Il nome dell'Alpe, della valle, del luogo di produzione resta maschile, anche se l'Alpe in questione può essere femminile, quindi
sì,
il formaggio, esatto, è maschile.
È maschile, sì.
Sì, praticamente è il punto utile questo, cioè che il nome geografico può essere femminile, maschile o neutro nella percezione locale, ma quando diventa nome di formaggio entra spesso in una formula sottointesa, come appunto stavi dicendo, il formaggio di...
Sì.
E quindi prende poi il maschile.
Il maschile.
Quindi quando uno dice ho comprato il Piora, non è che si è comprato tutto l'Alpe, anche perché poi dove la metti? In frigo?
Perché non è in vendita. Non è...
Okay. Un giorno tutto il Piora sarà tuo, no? È formaggio.
No, dei patrizi, credo.
Esatto.
Non so.
Sì.
O dei vicini, non so come sono organizzati. Comunque lo stesso meccanismo, dobbiamo chiedere alla montagna.
Sì, è vero.
Lo stesso meccanismo vale anche a livello svizzero nazionale, anche se qui i nomi vengono da altre lingue, noi li trattiamo sempre al maschile perché pensiamo al formaggio e anche perché i nomi da altre lingue generalmente prendono il maschile. Quindi abbiamo lo Sbrinz, il Gruyère, l'Emmentaler, l'Appenzeller, che vuol dire di Appenzello, della Valle dell'Emmen, il Tilsiter, il Vacherin. C'è un portale dei formaggi svizzeri,
sì,
dove ci sono tutti elencati, e usa per esempio lo Sbrinz AOP, che è lo Sbrinz di denominazione controllata, e cita Gruyère e Mentarer e altri tra i grandi formaggi svizzeri. Quindi evviva evviva.
Solo una precisazione, alcuni nomi francesi, tedeschi o locali mantengono una grafia che può sembrare poco italiana, ma l'articolo li sistema dentro la nostra frase. Gruyère resta francese nella forma, però in italiano diciamo il Gruyère.
Sì.
Sbrinz resta nome svizzero-tedesco, però diciamo lo Sbrinz.
Quindi l'articolo italiano fa un po' da doganiere in questo caso, guarda il formaggio straniero e dice: prego entri pure, maschile, ma sportello 2.
Esatto. Ha qualcosa da dichiarare? I formaggi non parlano mai.
No.
E c'è da dire anche che Gruyère in italiano è stato adattato all'italiano con la forma Groviera, che però per molto tempo in Italia ha indicato in realtà l'Emmental, il formaggio con i buchi, colpa anche di Topo Gigio.
Vero.
Vedi che c'entrava.
Quindi il tagliere è una carta geografica. Uno pensa di fare aperitivo, invece sta studiando geografia economica in qualche modo.
E spesso con risultati migliori che a scuola, perché c'è il vino che aiuta. Sì. Il taleggio, per esempio, è maschile, anche qui si intende formaggio, l'abbiamo già detto. Adesso insomma l'avete un po' capita, andiamo avanti, ma c'è anche il caso di nomi che derivano dalla forma o dalla lavorazione, abbiamo parlato della mozzarella, ma ce n'è altri.
Sì, c'è il caciocavallo, per esempio, nome magnifico, maschile, composto da cacio e cavallo, ma non perché il formaggio sia fatto con latte di cavalla.
No, vedevo già il documentario.
Esiste il formaggio con latte di cavalla?
Non l'ho mai mangiato, quindi credo che non esista. È un po' un documentario, il nobile caciocavallo delle praterie, sai?
Esatto.
Il parmigiano cavalcava il suo caciocavallo, le ho fatte queste cose negli anni 90.
Sì, ce le ricordiamo.
Storie con nomi di formaggi. Le forme venivano appese a coppie, legate e messe a cavallo di un asse,
ecco
a volte
perché
attaccate al soffitto, da una forma da una parte all'altra, andavano a cavallo come due bisacce, quindi da qui caciocavallo.
Sì, praticamente conserva appunto il gesto del lavoro, no? Non descrive solo il prodotto, descrive il modo in cui lo si manipolava, lo si conservava e lo si trasportava.
Sì, quindi finora abbiamo luoghi, gesti, animali, forme. Il formaggio non è solo roba da sciogliere sulla polenta, è un archivio, ovvero un archivio commestibile.
Allora concluderei qui parlando della parola stessa formaggio.
Anche perché mi è venuto fame.
Anche a me.
Un po' di fame.
Allora, la parola formaggio viene dal latino medievale, non dal latino classico. Dal latino medievale formaticum, che è legato a forma. In sostanza il latte cagliato veniva messo in una forma. In italiano abbiamo cacio, che invece deriva dal latino classico caseus, dove abbiamo parole come caseificio, caseario. Anche il francese fromage segue l'altra strada, che è quella della forma e non del formaggio latino.
Tutto chiaro.
Però in Italia, praticamente centro soprattutto, in altri posti del sud, si dice cacio nell'espressione, per esempio, come il cacio sui maccheroni.
Vero.
Sì.
Quindi formaggio, prodotto educato, cacio è il cugino più diretto, più rustico, quello che arriva a pranzo senza avvisare, insomma, come dicevi, cacio e pepe.
Riassuntino. Allora, maschile e femminile, meglio dire il gorgonzola, il parmigiano, il pecorino, il taleggio, il provolone, il caciocavallo, lo stracchino, il mascarpone. Invece la fontina, la mozzarella, la ricotta, la roviola, la burrata, la scamorza, la toma, la feta. Daganna feta invece è un'altra cosa. Ci fermiamo qui.
Sì, hai ragione, fermiamoci perché guarda, veramente mi è venuta fame. E poi il tempo scorre, quindi fra poco la lingua batte. Pioggia che c'è stata, viene voglia di raclette e fondue. Infatti Orei ci scrive la raclette e la fondue, ma qui non sono formaggi la raclette e la fondue.
Sono assolutamente femminili in italiano, ma naturalmente sono preparazioni a base di formaggio ed è per quello che non li abbiamo inseriti qui. Comunque, se la domanda era maschile o femminile, assolutamente femminile, anche in francese sono femminili, in questo caso vengono adattati in italiano con il femminile. La fondue, c'è la fonduta in Valle d'Aosta, per esempio, in italiano, anche se esiste anche in francese, visto che è la Valle d'Aosta, e la raclette. Che buona, mamma mia.
Mamma mia, la lingua batte.
Oh, anche oggi andiamo alla scoperta di modi di dire e espressioni che hanno origini un po' inaspettate. E per questa puntata ci tuffiamo nel mondo delle carte, del gioco d'azzardo, dei giochi in generale.
Perché scommetto che ognuno di voi usa queste espressioni senza nemmeno accorgersene.
Sì.
Le più comuni che ci vengono in mente: mettere le carte in tavola, giocarsi l'ultima carta, calare un asso, insomma roba da veri professionisti. Ma ce ne sono alcune molto meno evidenti, vero Vare?
Cioè, sì,
sono un
sì,
po'
esatto.
Dici la prima che hai pescato dal mazzo.
Era
bella questa,
era, bella, sì.
Era scritta ma era bella.
Era bella.
Allora, un po' meno evidenti. Pensiamo a quando diciamo mandare a monte. Mandare a monte qualcosa, un matrimonio, un progetto, un affare. Ebbene, deriva proprio dal mondo dei giochi, nello specifico dal gioco delle carte del 600 e 700. Nei tavoli da gioco di quell'epoca, infatti, il monte era praticamente il mazzo di carte che restava dopo la distribuzione iniziale, oppure il mucchio appunto in cui si accumulavano i primi scarti dei giocatori, no? Al centro tavolo. E durante una partita, se un giocatore commetteva un'infrazione o c'era un'irregolarità, i giocatori gettavano le proprie carte sul mazzo centrale.
Ah, e quindi andavano a monte.
Quindi, esatto, l'atto di rimettere le carte al monte, cioè su questo mucchio, annullava completamente la partita, costringendo il mazziere a mischiare nuovamente il mazzo e a ricominciare tutto da zero.
Interessante.
È super interessante, e da qui è nato il significato metaforico odierno di far fallire un piano, interrompere bruscamente un progetto, veder sfumare un accordo commerciale. È in pratica l'equivalente di fare un reset totale. Si può dire reset o devo pagare 5
franchi? No, reset.
Non lo so perché te l'avevo messo.
Paga 5 franchi.
Bisogna togliere il maialino a Valentina.
Sì, no, esatto.
Però reset è inglese, sì. Allora, è visto che parliamo di soldi, la fish non è inglese, la fish. Ti passo una fish.
Infatti qua niente 5 franchi.
La prossima espressione.
La prossima espressione è andare in tilt.
Oh, bellissimo, bellissimo.
E la usiamo per indicare quando andiamo praticamente in confusione mentale, non riusciamo più a ragionare lucidamente. Ebbene, anche questo modo di dire deriva dal mondo dei giochi. Questa volta però parliamo di qualcosa di un po' più moderno come il flipper.
Sì, c'entra col verbo inglese to tilt, esatto, che significa letteralmente inclinare, sobbalzare. Qui aggiungo una cosa interessante: la parola flipper non è la parola con cui si dice flipper in inglese, che si chiama pinball.
Non è vero.
È uno di quei casi in cui...
Vedi?
Sì.
Ecco.
Però andiamo avanti.
Sì, praticamente nei flipper tradizionali ancora oggi, quelli antichi ma anche oggi, quando un giocatore scuote o solleva troppo bruscamente la macchina per deviare la traiettoria della pallina, cioè praticamente vuole
quello
barare.
Che, sì, quello che fa sempre Sergio quando gioca a flipper.
Io sì, gioco di fianchi, picchio sì, il professionista
come
gioca di fianchi.
Verdone, esatto. Un meccanismo a pendolo interno si muove e chiude un circuito elettrico. A quel punto il flipper entra proprio in tilt, si chiama così. Le luci si spengono, i respingenti smettono di funzionare, la pallina cade a fondo senza che il giocatore possa fare proprio nulla per
si
salvarla.
Si chiama tilt appunto perché in inglese significa inclinare, quindi... In pratica il flipper ti punisce per aver barato,
giusto,
lasciandoti lì come un salame a guardare la pallina che c'è.
Hai reso l'idea. Ma c'è un altro classico intramontabile che usiamo tutti, e scommetto che nessuno di noi indossa una camicia con le maniche larghe per farlo.
Esatto.
Dici la verità, qual è questo trucco?
Sì, allora, vabbè, c'è anche avere un asso nella manica.
Eccola.
Questo magari è un pochino più evidente, però lo spieghiamo, perché deriva anche questo dalle carte e ancora una volta dai giocatori disonesti, tanto per rimanere in tema, visto che l'asso è di solito la carta dal valore più alto nel mazzo, la nascondevano letteralmente all'interno della manica della giacca per sfoderarla al momento opportuno e ribaltare quindi le sorti della partita a proprio favore con un gran trucco di prestigio.
Sì, e nel West poi ti sparavano.
Esatto.
La cosa interessante è l'evoluzione linguistica. Oggi questa espressione ha perso del tutto la sua accezione negativa legata alla truffa, quindi perché avere un manasso nella manica non è una cosa positiva, è una cosa negativa.
È vero.
Però da noi dice: ah, ma però ho ancora un asso nella manica,
come
per dire, ho ancora la possibilità di fare una ultima risorsa segreta, una idea straordinaria, una soluzione inaspettata. Insomma, una dote di pura astuzia.
Esatto, quindi se vi beccano con un asso nella manica, ditegli che siete solo previdenti, non dei truffatori.
Sì.
Ultima cosa a proposito di assi, dico solo questo: che è scontato pensare che l'espressione è piantare in asso derivi anche questa dal gioco di carte, dal gioco d'azzardo, e invece non c'entra nulla, deriva da un altro mondo, è della mitologia classica, ma ne parliamo domani.
Sì. Ha fatto la suspense.
Prima dello svizionario c'è Paola che dice flippare un elvetismo. Visto che abbiamo parlato
flippare,
di flipper, non credo che
dar fuori
flipper.
Di matto, esatto. Flippare, non lo so, però Paola, andremo a vedere, È possibile che sia un elvettismo.
Non deriva da Flipper, credo.
Non credeva, o forse no. Sì, in maniera molto... Flipper, tra l'altro, forse... è il gesto che fa,
esatto,
le due levette in fondo che permettono di respingere la pallina. Mentre appunto, come dicevo, pinball è il nome vero inglese. Noi abbiamo usato Flipper che chissà da dove arriva.
Dal delfino, forse.
È vero, c'era un
delfino. Ma non credo che derivi da lì. Carino. Lo svizionario tra poco. Qualcuno è rimasto ai formaggi perché sono gustosi, abbiamo parlato tanto di formaggi femminili, maschili, nel senso dell'articolo, l'Alpe di Piora l'abbiamo citata, sono i boggesi a gestire l'Alpe di Piora, ci scrive Conny.
Grazie Conny, è una corporazione in pratica che gestisce in maniera diciamo comunitaria questo Alpe. Buono a sapersi, e siccome siamo arrivati in Svizzera col formaggio, l'Alpe di Piora, i boggesi e quant'altro... Sbrinz, Emmental, tutto quello che abbiamo detto, abbiamo lo svizionario.
Sì, lo svizionario di oggi.
Oggi ci occupiamo di una cosa che vedete sui cartelli, negli annunci immobiliari, vetrine, eccetera, eccetera. Non ci fate tanto caso, ma li potete vedere anche questa cosa attaccata a una vecchia panda, per dire, no? È però una roba dove c'è una piccola differenza tra Italia e Svizzera di cui vogliamo parlare.
Quindi siamo nel grande mondo della comunicazione essenziale, tre parole, un numero di telefono e una grafica che spesso sembra fatta durante un temporale, quello magari di stanotte.
Sì, allora le formule sono da vendere e da affittare.
Ok.
In Ticino, più in generale nella Svizzera italiana, si vedono queste formule e si sentono spesso: casa da vendere, appartamento da affittare, garage da affittare, automobile da vendere.
Sì, che da noi insomma suonano normalissime, anzi molto normali, appunto, troppo normali, il che nello svizionario è sempre un segnale d'allarme.
Infatti, nell'italiano standard, soprattutto sui cartelli e negli annunci tradizionali, la forma classica è un'altra: vendesi o affittasi. Vendesi appartamento, affittasi locale o commerciale, vendesi terreno locale. Nella pronuncia, tra l'altro, quella S è sorda, ma dalle nostre parti tende a essere sonora, quindi noi tendiamo a dire vendesi, anche se dovrebbe dirsi vendesi.
Vendesi.
Però sono forme un po' solenni, un po' da cartello in lamiera, ma sono italianissima.
Dal punto di vista grammaticale, vendesi significa semplicemente si vende e affittasi si affitta. È il famoso sì passivante.
Il sì passivante, famoso.
Ah, come dimenticarlo? Chi è il sì passivante?
È il sì passivante.
Allora, non diciamo chi vende o chi affitta, ma diciamo che quella cosa è messa in vendita o in affitta. O in affitto, scusate. La Crusca ricorda proprio che vendesi e affittasi sono forme con il verbo e la particella sì attaccata alla fine.
Ok. Quindi, il famoso sì passivante.
Eccolo.
Esatto. Quindi vendesi non è una parola magica dell'agenzia immobiliare, solo si vende con il sì che si è messo dietro.
Sì.
Come uno che arriva tardi alla riunione, cioè tu metti il sì dopo, dice
clitico, potremmo dirlo clitico, clitico. E mi ha attaccato dietro la parola. Ma qui sul più bello entra la Svizzera. Le nostre forme da vendere o da affittare sono con ogni probabilità influenzate dal tedesco zu verkaufen, zu vermieten. Oppure dal francese à vendre, à louer, eccetera eccetera.
Ma
allora, in tedesco si scrivono separati, non è una parola sola, zu verkaufen, zu vermieten, ma la struttura è chiara: da vendere, da affittare. In francese stessa roba, à vendre, che vuol dire da vendere, à louer, da affittare, ma il problema è che in italiano non si dice così.
Sì, perché è un calco sintattico, cioè non prendiamo la parola tedesca ma copiamo il modo di costruire la frase, cosa che abbiamo detto spesso lo svizionario, come se il tedesco dicesse questa cosa è da vendere e noi vivendo in Svizzera traduciamo mentalmente quel modello.
Insomma, ne parliamo spesso, è come la nostra classica dogana linguistica, no? Non passa il camion intero, passa solo una parte, la motrice,
il telaio. Il semiasse,
sì, una roba così.
Molto bella come metafora. Allora bisogna anche dire che da vendere o da affittare non sono frasi incomprensibili, si capiscono benissimo, il punto è un altro: in italiano comune hanno un sapore meno tradizionale, meno idiomatico, meno da frase fatta, insomma, perlomeno nei cartelli. Se metto un cartello sulla casa, nell'italiano standard scriverei più facilmente vendesi. Se invece dico a voce ho una moto da vendere, lì va benissimo. Tra l'altro vendesi e affittasi sta facendo strada anche nella Svizzera italiana, dove pian piano sta sostituendo il da vendere e da affittare.
Quindi se io dico ho una moto da vendere, italiano normale.
Sì, quello è perfettamente italiano. Il problema, o meglio la particolarità svizzera, nasce quando da vendere sostituisce sistematicamente vendesi come formula di annuncio, no? Quindi casa da vendere al posto di vendesi casa, locale da affittare al posto di affittasi locale.
Allora, parlando invece della formula, diciamo, all'italiana, con questo sì passivante clitico messo dentro la parola, c'è la questione del plurale, perché se vogliamo essere pignoli, e oggi un po' lo siamo, con più oggetti bisognerebbe dire vendonsi, ecco, appartamenti, affittansi uffici.
Più persone ci hanno scritto vendensi, è giusto, affittansi, è giusto.
Vendonsi.
Vendonsi.
E il trucco è molto semplice, si vendono. Prigliate il sì, lo mettete dietro, togliete la finale, la O, e si vendono, diventa vendonsi.
Quindi vendensi non è...
No, perché non si dice si vendene, si vendono appartamenti, ma si vendono appartamenti. E si dice si affittano appartamenti.
Sei bravo, sei bravo.
E quindi affittansi appartamenti.
Sei veramente un bravo tipo.
Oh, che fatica però oggi.
Sì. Quindi affittansi uffici sembra una frase scritta da un notaio del 27, nel senso 1927.
Sì, insomma, però è così che funziona, perché, ripeto, la costruzione è si affittano, quindi tu giri, metti il sì in fondo e quindi affitta, sarebbe affittano sì e poi diventa affittano.
Si affittano uffici, uffici in affitto, che pure è semplice, suona meno polveroso, no?
Certo.
È più bello così.
Allora, concludiamo?
Vai,
concludiamo.
Vai,
diciamo, da vendere non è da fucilare all'alba dietro il muro delle carmelitane scalze, ma comunque sappiate che vendesi, affittasi, oppure vendensi, affittansi è meglio. Parliamo di un'ultima cosa nell'ambito immobiliare?
Sì, dai, vista imprendibile, che la prima volta che l'ho letto ho pensato, ma chi dovrebbe prenderla? Un ladro.
Il ladro di panorami.
Panorami.
Sembra un libro di Coelho.
Vero, il ladro
bellissimo.
Il ladro di panorami.
Che bello.
Allora, e invece in italiano svizzero significa una cosa precisa: vista imprendibile è una vista che non ti possono togliere, cioè in pratica, per dirla semplice, non ti possono costruire davanti.
Esatto.
Quindi non ti trovi, tu hai una bellissima vista sul piano di magazzino e poi c'è l'ecomostro lì davanti a casa. Allora, si chiamava Residenza Sole Mio e dopo finisce all'ombra.
Esatto. Quindi, ombra mia.
Ombra mia. Quindi la lista imprendibile, Valentina, significa quello.
In italiano standard non è una formula, infatti, comune. Imprendibile normalmente si usa per una fortezza, un castello, una squadra che non si riesce a raggiungere in classifica, addirittura la vista. Invece nell'italiano comune è più facilmente aperta, libera, panoramica, garantita, se vogliamo proprio dire altri aggettivi, o se vogliamo rendere l'idea che non verrà ostruita, diciamo.
Esatto, quindi...
No, due osservazioni dagli ascoltatori su questo tema, proprio brevi?
E facciamole.
Allora, dice Daniela, ma scriviamo vendiamo e amen.
Sì.
Affittiamo.
Alla fine uno è casa sua e ci scrive quello che vuole lui.
E poi Adler scrive, si dice vendesi perché una volta si pagava la quantità di parole, così ne pagavi solo una.
Questa è un'osservazione assolutamente fantastica, bravo, hai fatto bene a farla, perché era così. Gli annunci erano pagati a parola e quindi vendesi era una parola sola, compresa vendonsi, era una parola sola, e quindi questo ti permetteva di risparmiare, così come gli annunci avevano delle A all'inizio, perché venivano pubblicati
all'inizio.
In maniera alfabetica, e quindi sì. Bravo, bellissima osservazione,
grazie.
Complimenti.
Arriviamo alla matita rossa?
Sì, dai.
Dai che abbiamo tempo per la matita rossa e qualche messaggio poi che è arrivato al nostro numero WhatsApp, Valentina.
Eccoci, allora oggi vediamo tre espressioni molto simili tra loro, però si sbagliano a volte. A posto, a posto e apposta.
Dove sta la differenza? Nel modo in cui sono scritte.
Sì, esatto, praticamente l'ortografia ci si sbaglia. A posto, separato, no? Scritto separato significa in ordine, sistemato, tutto bene. Esempi: la stanza è a posto, Come stai? Tutto a posto?
Sì, Danny è un tipo a posto.
A posto.
Esatto.
Pago io, siamo a posto così, si
esatto,
dice, no?
Sì.
Ecco, l'errore,
così, sì.
L'errore ortografico molto comune è dire a posto, cioè tutto a posto con due P.
Scrivere a posto con
esatto.
Due P, sì.
Con due P è tutto attaccato. Per dirla in modo difficile è un raddoppiamento fonosintattico dovuto alla lingua parlata, perché quando diciamo a posto sembra che si dica
sì.
A posto con
nel
due
toscano
P.
C'è questo raddoppiamento fonosintattico
sì. Ma anche nei messaggini, no?
Ma anche in napoletano a mammeta, per esempio,
esatto.
Ma è un altro tema.
Quindi ricordatevi sempre a posto. Invece a posto praticamente si usa molto meno, molto raro, perché significa aggiungere, collocare, non è altro che il participio passato del verbo apporre, quindi lo si usa più per cose, timbri, bolli, visti, ha apposto la firma, il timbro, il bollo, quindi diciamo
sì, è
molto meno comune.
È completamente un'altra cosa se è scritto tutto attaccato con due
sì,
P
quindi...
o apposto il timbro, per esempio.
E invece apposta, mettiamoci anche lei, con due P e tutto attaccato, è un avverbio e significa di proposito, intenzionalmente, non l'ho fatto apposta, siamo venuti apposta per te, eccetera,
in questo caso
eccetera.
Una parola sola con le due
tutto,
P.
Tutto attaccato.
Sì. Sono arrivati un po' di messaggi soprattutto sulla parte immobiliare. Allora,
sì.
Stefano dice, in Sud Italia mettono ovunque cartelli con scritto fittasi, senza
sì,
la davanti.
Esatto,
è vero.
Cosa che non ho mai capito, dice
e
Stefano.
E non solo, ma dicono anche il fitto.
Il fitto.
Invece che l'affitto. Sì, è una formula tipica del Sud Italia, è assolutamente... È la forma prevalente nel Sud Italia, a vedere sì. Questo fittasi. Sì.
Manuela dice che trasmissione interessante, avrei una domanda se si può.
Certo. Si può, certo.
Quando vendono appartamenti spesso vedo scritto vista imprendibile, come
sì.
Mai? Solitamente la frase corretta non sarebbe vista imperdibile? Dice
allora,
Manuela, non
sì,
lo so.
Sì,
sì. Il concetto è
allora,
è
il concetto è diverso,
sfumato.
L'abbiamo appena spiegato, ma forse Manuela ha scritto prima.
Sì,
imprendibile
vero.
Vuol dire che non può essere presa da nessuno, quindi la tua vista ce l'avrai perché non ti possono costruire davanti,
esatto.
In pratica. Imperdibile
perché esiste. Non te la puoi
esclusiva.
Perdere.
È una vista che se te la perdi sei pazzo, quindi
esatto.
Compra la casa.
Sì.
Ecco, sono cose diverse.
Ci mandano un cartello, un volantino promozionale con scritto invitazione per vendere il tuo oro, argento e peltro. Invitazione
è sbagliato.
È Simona da Mendrisio ci scrive.
Non è italiano, è invito.
È invito,
e
sì,
prima
sì.
Di vendere l'oro pensateci bene.
Qui forse era invitation.
Probabile.
Torneremo a parlare sì. A lingua nostra domani, sempre
assolutamente
alle 11
sì.
Qui, su Rete 1. Sergio Savoia, Valentina Gheri, Danny Rauseo. Torniamo,
noi torniamo, più forti di prima.
Più forti di prima.
La nostra, la lingua che parliamo ogni giorno.